Buonasera, benvenuti e grazie a David per l'invito a partecipare a questo rivolto e ricordare suo padre, che tra l'altro parlando con lui una volta ho scoperto che eravamo parenti, non si sa come, ma comunque lo sapevo che in ogni modo c'era un rapporto di parentela che ancora dovrò decodificare. Quindi, La mamma di lui, sì,
lui
si arriva tanto. Come fa piacere, ecco. Allora, il tema di questa serata è un tema molto interessante. Davide ha raccontato che questa, che libro di Amicizie inizia con una storia di fratricidio e finisce con una storia di conciliazioni. Questa è una cosa molto interessante e simbolica, vorrei raccontare qualcosa a proposito di questo, nel senso che effettivamente noi vediamo che il libro di Bereshit è un libro simbolicamente conflittuale tra i fratelli, e la storia di Yosef serve proprio come risoluzione di questa conflittualità. È una storia, si comincia con Caino che ammazza Abele, e poi si va avanti e i rapporti, vediamo che nella famiglia di Abramo sono rapporti tesi, sono rapporti tra Ismaele e Isacco, tra Esav e Jacob, quindi tutti casi molto drammatici. Poi arriva Yosef con i fratelli, che i fratelli si dice che lo odiano e gli fanno quello che gli fanno, e il fratello in qualche modo forse covala ancora, probabilmente negli anni di prigione qualche cosa avrà pensato contro i fratelli, ma nel momento in cui li incontra elabora una strategia di riconciliazione che si basa sul tema della Teshuva. Loro, quando lui si rende conto che loro hanno capito il male che hanno fatto, si sono pentiti, allora a questo punto si ha la conciliazione. Quindi la storia simbolica dei fratelli di questo libro è la storia che va dal conflitto micidiale alla conciliazione basata sulla Teshuva. E questo è un tema che è molto caro, che era molto caro a Rav Sacks, e vorrei ricordare, su questo ha scritto, e vorrei ricordare qualche cosa di, così, di aneddotico interessante su questo, che quando venne programmata la visita di Benedetto XVI a Roma, c'era il problema, ma in quel corso di questa visita di che cosa parliamo? Allora io feci una telefonata a Sacks, che disse, me l'hai idea? E lui ha detto, devi parlare assolutamente del conflitto tra fratelli. Simbolico, perché poi fratelli, il fratello maggiore e minore, insomma, c'è anche questa implicazione di simbolismo. Non ero molto convinto, comunque l'ho buttata là. Ma è successo qualche cosa interessante, che mentre esponevo questo discorso, che ho fatto così in maniera molto, molto affrettata, ho visto che il Papa che ascoltava si sono illuminati gli occhi, ha puntato l'attenzione, ha commentato alla fine, l'ha commentato poi nel colloquio privato, ha toccato il proprio cuore della persona. Perché ci sono degli argomenti e dei temi che a noi magari ci entrano all'orecchio, ci passano da una parte all'altra, invece che per altre sensibilità invece fanno proprio diritti al cuore. E quindi questo è uno dei messaggi del libro Bereshit. Volevo parlare di qualche altra cosa riferito alla famiglia del libro di Bereshit. L'ha accennato Davide, il modello di famiglia, diciamo, tra virgolette, tradizionale, oggi è profondamente in crisi, è saltato, ma in realtà nel libro di Bereshit di famiglia c'è di tutto e del contrario di tutto, ed è interessante vedere che il modello di famiglia del libro di Bereshit è un modello completamente differente dalla famiglia ebraica tradizionale. Ed è interessante rilevare queste cose. Tu hai detto che la gente si sposa tardi, ma Isacco si sposa a 40 anni, il primo figlio ce l'ha a 60. Abraham si sposa giovane, ma il primo figlio da Sara ce l'ha quando lui ha 100 anni e lei ce l'ha 90. Per cui quando tutti dicono, ma non è giusto che le donne facciano fecondazione assistita e siano avute in affitto le mamme per le figlie, cioè non è giusto che le donne partoriscano in tardi, noi discendiamo da una donna che ha partorito a 90 anni, va bene? E questo ci creava schema. Allora, dov'è che la famiglia del libro di Bereshit entra in conflitto con i nostri schemi? Infatti, il primo caso di necessità. La prima famiglia è costituita da Adamo e Havva e da questi figli. Sappiamo che, lo dice Abramo, Yoled Banim Uvanot, generò figli e figlie. Le femmine non vengono nominate se non in casi particolari nelle genealogie, vengono nominate quando ci sono i matrimoni, vengono nominate per tutte le dinamiche familiari, ma di solito nelle genealogie sono all'attiva. Allora la domanda è: ma da dove deriva l'umanità? Da dove deriva l'umanità, la famiglia di Adamo ed Eva? La risposta è che necessariamente si sono sposati tra fratelli e sorelle, e quindi questo che cos'è? È un incesto molto chiaramente, l'incesto tra fratelli e sorelle. E l'incesto, ci sono, nei riti successivi della Torah, ci sono una parasha di Acharemot, una parasha di Kedoshim, ci sta l'elenco delle cose proibite, ed è interessante che in Acharemot, quando c'è la lista delle cose proibite, ognuno delle unioni proibite è caratterizzato da una definizione negativa. E quando si parla dell'unione tra fratello e sorella, la parola che si usa è Chesed, da cui Chassid, significa un atto di passione, un atto che ha una connotazione sempre di solito positiva. E in questo caso che si dice che questo incesto è un atto di Chesed. In realtà la parola è ambigua, perché indica più che positivo e negativo, indica l'intensità, il fastidio è quello che ci mette l'intensità nelle cose. E allora la spiegazione di questa espressione è un atto troppo forte di amore, vogliamo, troppo forte amore. I maestri ci hanno costruito su questo, perché quando dicono Olam Chet di Bane, un'espressione della Bibbia che dice che il mondo sarà costruito sul Chesed, chi ha scritto questa espressione voleva intendere che il mondo si basa non soltanto sui rapporti sociali, ma si basa sulla passione, su metterci qualcosa di più. E invece dice il mondo si basa sul Chesed, perché non ci sarebbe stata l'umanità se non ci fosse stato questo Chesed primordiale. Quindi, sempre su questo tema, noi vediamo la storia strana di Abraham e Sarah. Sarah era parente di Abraham. Ma che tipo di parentela c'era? Allora, secondo una soluzione tratteggiata da molti studiosi, sia tradizionali che moderni, era la nipote, nel terzo figlio del fratello di Abramo. Un tipo di unione che nelle successive evoluzioni della legge ebraica sarà consentito. È consentito sposare la figlia del fratello o la figlia della sorella, questo è consentito. Ma in realtà, stando ad altre fonti, e soprattutto alla spiegazione che era da Abimele, che questa era la sorella, è sposato la sorella, è possibile sposarsi la sorella. E quando lui va in giro, nelle due corti che avevano rapito Sarà, lui dice: dimmi che tu sei mia sorella. E quando gli viene rinfacciato questo fatto, di che tu sei mia sorella, a Abimele lo rinfaccia: tu mi hai detto, ma tu mi hai detto, sei tu che mi hai tratti in inganno? E lui dice: ma veramente è mia sorella. E i commenti dicono Veshitadan e Shivan, cioè gli ha risposto secondo il loro sistema. Cosa significa risposto secondo il loro sistema? Perché nel sistema di regole e di proibizione che allora vigeva, era proibita l'unione di figli di fratello e sorella della stessa madre, ma non fratello e sorella dello stesso padre, Quindi, ci troviamo di fronte a qualche cosa che però la Torah successivamente cambierà. Cosa che cambia? Quando si è prova di essere fratello e sorella, la Torah dice esplicitamente che è da parte di padre che è da parte di madre. Quindi da questo assistiamo al fatto che nella evoluzione della storia dell'umanità come rappresentata dalla Torah esiste un avanzamento di divieti. Questa contraddizione di divieti della Torah che i patriarchi non hanno osservato paradossalmente avveniva in maniera eclatante, quello che raccontava la scorsa, la storia di Jacob, il quale si sposa due sorelle, però è dovuto sposare due sorelle contemporaneamente, cioè finché in vita una non si può sposare la cognata, se sciaguratamente una morisse, allora si può sposare la sorella superstite. C'è stato anche un film recente italiano su questo argomento. Finché sono in vita non si può fare, allora Jacob ha visto come ha fatto a sposarsi due sorelle, dalle quali deriva il popolo di Israele. La risposta è di vario tipo. Una risposta è che le regole prima del Matan Torah erano differenti, ma questa regola va contro ad un'altra regola, che è quella che secondo una tradizione rabbinica i nostri patriarchi osservavano la Torah. Prima che la Torah fosse data loro già la osservavano, allora se già la osservavano questo non faceva sposarsi due sorelle contemporaneamente. E come facciamo noi discendere da un atto così proibito? La risposta è che Jacob Avino si era sposato fuori da Eretz Israele e la Torah, quella vera, vale soltanto in Eretz Israele. Oggi comunque anche fuori da Eretz Israele non ci possiamo sposare due sorelle, però vediamo come ci si trova di fronte costantemente a situazioni che devono essere spiegate. Un'altra situazione micidiale che deve essere spiegata è da dove deriva le varie unioni del popolo ebraico, le varie unioni dei nostri patriarchi, di cui si parla diffusamente nel libro di Bereshit. Allora, Abraham si è sposato una della sua famiglia, rigorosamente una della sua famiglia, se prendono se nipoti, si è sposato in famiglia. Per Isacco che cosa pretende? Pretende che ci sia una sposa che venga dalla sua famiglia originaria. Anche qua è un paradosso, perché è paradosso? Perché la famiglia di Abraham Avinu era una famiglia idolatra. Se era un problema di religione non si la doveva sposare comunque, ma problema è che si sarebbe potuto sposare. Il fatto è che esistevano anche i popoli intorno. Allora, il problema non è tanto quello di, diciamo, un problema di tipo religioso, ma un problema in questo caso di tipo più etnico. In che senso? L'Altro Tu ha promesso ad Abraham Avinu di dare la terra di Israele alla sua discendenza, esclusivamente la sua discendenza, togliendo la terra degli altri popoli, ai popoli che in quel momento abitavano la terra di Israele. Quindi se lui deve avere una, se lui si mescola immediatamente con una cananea, a questo punto la discendenza, tutta la promessa non ha più senso. E allora è per questo che Abraham deve mandare a prendere la sposa di là, che tra l'altro anche in questo caso è una parente stretta, perché il figlio di Betuel che è il cugino di Iscacchio, ma almeno questa è una parentela non così assolutamente stretta. Il chiaro rispetto a questo schema è Ismael, a cui è detto esplicitamente che la madre gli prende una donna egiziana. Come Agar era egiziana, così la moglie di Ismael è una egiziana. Anche questo è interessante come motivo, perché fa vedere che questo in qualche modo rompe le linee di discendenza, che è una linea che non è la stessa. Ma lo stesso Abraham si sposa un sacco di donne. Dopo essersi sposato, dopo essere rimasto vedovo di Sarà, e dopo aver avuto questo rapporto estremamente conflittuale, non lui, la moglie, Sarà, con Agar, lui si sposa, si unisce ad altre donne. Ketorah è chiamata questa qua. Chi è questa Ketorah? Che significa di per sé profumata, la profumata. Chi era la profumata? Secondo il Midrashim era Agar, che a questo punto si comporta bene, diventa la sposa profumata, per cui tutti gli altri figli di cui si parla in questo momento sarebbero i figli. Ma i Midrashim intervengono in maniera sistematica per cercare di attutire le difficoltà dei testi. Sono veramente intensivi su questo fatto. Quando si arriva ai figli di Yitzchak, anche qua la crisi, perché Esav si sposa donne chittite e questo crea, tra l'altro, paradossale, che Esav si sposa una donna non ebrea che si chiama di nome Judith, Giuditta, un nome più ebraico di quello non ci vorrebbe essere, per paradossale, ma lei non è con l'ebrea appartiene a un'altra cosa. E questo rappresenta motivo di tormento per il padre, e va bene, ma allora che cosa succede invece ai figli di Jacob? Chi è che sposa dei figli di Jacob? Chi sono i loro nomi? Non è detto. In compenso è detto quello che succede all'unica femmina. L'unica femmina viene violentata dal principe di Shechem, viene violentata, ma e poi che fine fa? Anche su questo si scrivono i midrashim, si dice che viene recuperata e sposata da un fratello, ma come fa il fratello a sposarsela? Eppure si dice che se la sposa, cioè nei nomi in cui ci sono le discendenze nel libro di discendere in Egitto, è citata Shaul ben Achenani, Shaul figlio, già il nome Shaul, figlio di una cananea. Perché si è detto figlio di una cananea? Non di un caro, figlio di una cananea. Figlio di una cananea che cosa vuol dire? Allora, secondo il Midrash, di alcuni maestri, perché era l'unica cananea che si era unita con un figlio di Jacob. Tutti gli altri si erano sposati donne loro consentite. E chi? Da dove l'hanno preso donne consentite? Una possibilità è che è successa la stessa cosa che è successa nella famiglia di Adamo, che per ogni parto che c'era stato, di cui è detto il nome del maschio, erano anche le gemelle femmine. Questa è una possibilità, quindi tutto è rimasto in famiglia, oppure l'altra possibile soluzione è che tutte avevano preso tranne che le cananee. Ok, adesso siamo in atmosfera, ok? No. Quindi avevano preso egiziane, ammonite e moabite che tra l'altro erano parenti perché discendevano da Lot e quindi in qualche maniera erano parenti, e si sa anche questa storia. E poi c'è la storia di Yehuda, anche quella è una storia incredibile. Yehuda si sposa la figlia di Shua, che è detto che è cananeo. Ma Yasham Yehuda bar Ishkenani usmo Shua, vide la figlia di un uomo cananeo che si chiamava Shua. Si unisce a lei e poi nascono i tre figli, Erbe, Onan e Shelah, che finiscono, di cui c'è la triste storia. Allora la domanda di Yehuda, l'antenato del Mashiach che si sposa con una cananea, allora non è. Allora, anche qua si moltiplica la cosa. Qualcuno dice sì, si è sposato con una cananea, ma tutta la sua discendenza, in quel caso ha fatto una brutta fine, quindi questo dimostra che non si deve sposare una cananea. Altra interpretazione invece di Kenani, effettivamente, può significare non soltanto cananeo, ma anche un commerciante di un certo livello, e quindi un grande mercante. E quindi si è sposato la figlia di un mercante, e così si mette a posto questa cosa. Ma i rabbini si tormentano su queste cose, perché sono cose veramente contraddittorie. E poi a un certo punto compare Tamar. Chi era questa Tamar, che viene... c'era questa Tamar che è la sposa destinata, e i commenti non si allargano molto, ma e dicono, per esempio il Targum Yonatan dice che Tamar era la figlia di Shem, dove lo sanno, è un tentativo di mettere a posto le cose, ma poi anche alla fine del di Bereshit, al contrario di Giuseppe. Giuseppe con chi si sposa la figlia di la figlia di Potifar, Asenat, mi viene adesso di quello Osnat, si dice Asenat, almeno secondo la pronuncia corretta. Questa Asenat chi era? Come ha fatto Giuseppe a sposarsi una egiziana? Allora c'è stato tutto un ciclo leggendario che riguarda Asenat, che praticamente questa Asenat non era la loro figlia naturale, era una figlia adottiva, giustificata anche dal fatto che questo famoso Potifar, la persona che a quanto pare non rendeva molto a casa, chiamato anche Saris, eunuco, quindi la figlia non poteva essere loro, la figlia, infatti per questo la moglie di Potifar concupisce Giuseppe, non solo perché era bello, ma perché a quanto pare dal marito non poteva avere una gran soddisfazione, e allora sta figlia non era figlia loro. E chi era questa figlia loro? Niente di meno che la figlia di Dinà, che era stata violentata, era rimasta incinta e aveva partorito questa donna. Quindi c'è tutto un cerchio di cose. Allora, c'è questa, il serbuglio non c'è a lui, a proposito di Yehudà che si sposa la figlia di Shua, il Cananeo, risolve il problema in un'altra maniera, che ho detto, o che era un commerciante, o che gli è andata male dal Cananeo, invece il Targum Yerushalmi, che è un Targum molto midrashico, risolve il problema dicendo che l'aveva convertita. E quindi abbiamo risolto il problema anche in quest'altra maniera. Allora, rispetto a tutte queste difficoltà, noi possiamo provare a fare come hanno fatto i maestri della tradizione precedente, a cercare di risolvere ogni problema con questo tipo di ricostruzione, perché quello che importa è avere un rapporto corretto col testo, che sia critico, che ci si pone problemi, perché chi non si pone problemi non è una persona che studia bene, bisogna porsi problemi, ma bisogna anche risolverli virtuosamente. Ci sono esempi in cui i maestri cercano di risolvere virtuosamente i problemi, ma ci sta anche l'altra possibilità, che è la possibilità che compare in commenti tradizionali, è molto semplice dire che le regole prima del Matan Torah erano regole differenti, punto e basta. Arrivata la Torah e ha cambiato la situazione. Non è che poi con Matan Torah la famiglia del Matan Torah era una famiglia uguale a quella di adesso, ma la famiglia che precede il Matan Torah è una famiglia differente, per cui tutte le contraddizioni a un certo punto si mettono della sopra. Su questo discutono i maestri, qualcuno dice che la Torah è cominciata con Abraham e lui ha cominciato separatamente, qualcuno dice no, la Torah è cominciata effettivamente, ma oggi dobbiamo parlare di Bereshit, ma vogliamo parlare di Mosè. Mosè, abbiamo detto che Abraham poteva sposare la figlia del fratello, che è secondo che aveva dato, ma quindi lo zio può sposare la nipote nel senso della figlia del fratello, ma la nipote, ma il nipote non può sposare la figlia. Il nipote maschio non può sposare la sorella del padre, non lo può fare. Perché questo, vabbè, è difficile capirlo, ci possono tutte le spiegazioni possibili. Ma è esattamente quello che è successo con Amram, perché Amram si è sposato Giuseppe, che era la figlia. Quindi Mosè, secondo la legge che poi lui ha dato, Mosè ha dato una legge, ma secondo questa legge lui era figlio di rapporto incestuoso. Vabbè, lui, Aaron, Miriam, come la mettiamo? I maestri non negano affatto questo problema, dicono che semplicemente a un certo punto le regole sono cambiate, da quando le regole sono cambiate bisogna osservare le regole nuove, prima c'erano altre regole, punto.